Sessione che per la prima volta fu affidata a, cioè un premio che per la prima volta fu affidato a un DJ producer, perché prima di allora partecipavano solo le rock band a questo concorso.
E invece ti volevo chiedere, da allora nelle tue produzioni, perché appunto tu sei un producer e oltre che DJ, quali sono state le contaminazioni che hanno subito i tuoi, appunto, le tue produzioni in tutti questi anni?
Ma sicuramente io, guarda, sono uno che ascolta tutti i generi di musica, basta che sia musica buona, di qualità. Ciò che, da questo poi ne traggo, no, cose che mi piacciono di più o di meno. Per quanto riguarda la produzione, strettamente mi ha sempre affascinato il mondo della cinematografia, quindi le colonne sonore, che insomma sconfinavano comunque in generi che venivano, no, dal jazz, dal funk, anche dall'hip hop, anche da comunque black music in generale. E questo ha sempre caratterizzato la matrice di quello che volevo creare, da una musica vecchia una musica nuova, cioè ridargli, no, un nuovo, reinterpretarla, e questo ha portato a fare parecchi lavori, in questo senso.
Sì, infatti a livello di anche cinematografico, in Destination Unknown ci sono vari pezzi, no? In cui ci sono proprio dei dialoghi, mi pare, di...
Sì, ci sono dei riferimenti che mi hanno ispirato, tipo gli episodi di Ai confini della realtà, che guardavo da piccolo e mi spaventava una morte, piuttosto che citazioni di film come L'ultimo pianeta sulla Terra o altre piccole chicche che non possiamo svelare.
Ok, giustamente. Va bene, allora io direi comunque di ascoltarci il primo brano di Destination Unknown, che è appunto il primo brano all'omonimo, e quindi ci ascoltiamo questo.
Non c'è nessuno, c'è nessuno, c'è nessuno. Thank you.
che dire, cioè è uscito nel 2011 questo album, però appunto suona veramente ancora super fresh.
Eh sì, come dicevamo prima, veramente è una soddisfazione incredibile. Nel senso che comunque è vero che le cose fatte bene rimangono fatte bene, ecco.
Eh sì, senza dubbio.
Adesso poi... non per vantarmi.
No, no, ma questo album secondo me è degno di nota. Poi, non so, ha molto anche... cioè, a me suona molto UK, no? Suona molto anglosassone.
Assolutamente, l'influenza anglosassone è sempre stata costante. D'altronde, cioè, gran parte della musica la dobbiamo a loro.
Certo.
Senza togliere nulla agli altri, però hanno una cura, un mercato per un business che considerano un business a tutti gli effetti, oltre a una cultura.
Certo.
No? Cioè, rispetto a quello che viviamo in Italia è un'altra cosa, è un altro mondo.
Ma sì, anche perché per loro è come, cioè, andare a vedere un concerto è molto, fa parte della cultura, è come andare a vedere una mostra, invece per noi non è così, non è fondamentale.
Assolutamente, in più in ogni casa di un inglese o di gente che ci vive c'è una console per farti capire, no? Che tipo di divulgazione di questa cosa c'è. Cioè, anche chiunque si mette lì a strimpellare con la console in casa, ci sono un sacco di nuove tendenze. L'Inghilterra ha sempre portato nuove tendenze, l'America è rimasta sempre molto classica nei suoi generi. Ma tutte le più grandi novità storicamente arrivano sempre dall'Inghilterra.
Sì. Infatti anche i tuoi DJ set sono ricchi di musica from UK, giusto?
Sì, 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 ho sempre avuto, vabbè, come molti, hanno sempre avuto questa influenza anglofona nella musica. Certo, non da farne una bandiera, ma io ho sempre cercato di interpretare le cose in una maniera originale, alla mia maniera, ecco. Che poi si avvicinino a certi canoni o meno è un... può essere un caso, può essere un gusto anche.
Sì, ma poi tra l'altro non un gusto solo da parte tua, ma anche da parte della, diciamo che Cold Cut ti aveva scelto per ti aveva inserito in una session di Solid Steel.
Ah sì, è vero, Cold Cut nel 2008 credo, 2008-2009, scelse il mio brano da mettere, da includere dentro un podcast di Solid Steel che loro trasmettevano in Australia, ed è stata una bella soddisfazione trovare in mezzo a mille tracce il mio nome.
Sì, ma poi tra l'altro devo dire, tu sei anche abbastanza, come si dice, io lo sventolerei a tutto il mondo questa cosa, questo fatto
sì.
Qua
vabbè, io con la Ninja Tune ho sempre avuto un fil rouge, no? Dovevo anche firmare un contratto discografico con loro, poi non se ne è più fatto nulla, poi mi hanno dirottato su un'altra label, sempre inglese, ma anche lì poi non se ne è fatto nulla, insomma c'è stato un po' di peripezie.
Eh sì, no vabbè, comunque già che sei stato notato, diciamo, da loro è proprio un onore, e comunque sia penso che tu tenga alta la bandiera della musica italiana.
Certo, ti ringrazio, come molti, cioè come da alcuni vengono considerati tipo una mosca bianca.
Vabbè, meno male, dai, ce ne fossero di più di mosche bianche in questo panorama.
Assolutamente,
ormai
più siamo meglio è.
Piatto.
Più siamo
E niente, invece per quanto riguarda il tema Bukur Sounds di Radio Statale, cosa ci hai portato?
Guarda, io pensavo proprio ieri che facevo questa piccola ricerchina, guardavo, scartabellavo nei miei archivi e ogni due per tre mi usciva fuori un brano reinterpretato con elementi e suoni indiani. Quindi ho pensato che fondamentalmente la musica indiana da sempre ha cercato di contaminare o si è contaminata con la musica, diciamo, tra virgolette occidentale, no? Creando delle commistioni anche molto interessanti. Difatti ho trovato punti di riferimento nel genere Asian Underground, con i suoi, diciamo, autori più autorevoli, ossia Talvin Singh, che appunto partiva dall'esperienza degli indiani che negli anni 80 arrivarono a Londra e incontrarono attraverso le loro musiche la musica, diciamo, West London, quindi le tendenze tipo il drum and bass, musica elettronica, provano a fondere questa cosa e creò questo genere che poi divenne anche mainstream, come posso pensare ai corner shop. Migliaia di gruppi poi si sono ispirati a queste cose, non so, ricordo i Transglobal Underground, ricordo State of Bengal, che tra l'altro ho scelto un brano anche suo, fino a, non so, ho trovato una cover di Ananda Shankar di Jumping Jack Frost dei Rolling Stone, cioè cose di questo tipo. Ma se andiamo a scavare nelle radici, cioè ci sono contaminazioni di questo genere questo genere intendo come Bhangra music, proprio sì. Musica tradizionale indiana. Stavo dicendo contaminazioni con la musica jazz, con il funk, in ogni angolo del mondo si sentono cose di questo tipo. Perciò ho pensato che fosse un'idea carina fare sentire qualche cosa, no?
Sì.
che è stata fatta,
certo.
Partendo proprio dalle radici. Il brano più vecchio e più, diciamo, groovy che ho trovato è stato questo Jumping Jack Frost coverizzato da Ananda Shankar.
Che tra l'altro lui è il nipote di Ravi Shankar.
Esatto, no, credo sia non proprio il nipote, o sorella, o figlia.
Nephew.
Insomma, un parente molto stretto.
Va bene, allora sentiamoci Ananda Shankar e godiamocelo.
Quindi svelato il segreto di Ananda Shankar, la nipote di Ravi Shankar, grande interprete della musica indiana.
Eh sì, lui che... Ma infatti stavamo dicendo che comunque Ravi Shankar, tra l'altro anche suo nipote suona il sitar, quindi hanno fatto del sitar, cioè la bandiera di famiglia della musica.
Sì,
no?
Sì, la famiglia Shankar proprio gli ha dato dentro di sitar.
Ma senti un po', Pandai, allora, con quali artisti ti piacerebbe collaborare, esteri diciamo, ti piacerebbe collaborare se per caso hai qualcosa in progetto?
Guarda, io ho sempre l'orecchio attento a quello che accade all'estero, no? Nel senso che comunque tutte le novità, le nuove cose mi stimolano, soprattutto nel settore hip hop adesso ci sono grandi stravolgimenti a livello produttivo. Io da produttore, non essendo comunque in grado di cantare, perché non gliela faccio proprio.
Non è che...
Ho sempre immaginato, ho sempre sognato di magari di lavorare con qualche rapper. Cioè, il mio rapper preferito è MF Doom, quindi lo dico subito.
Ok.
Il rapper più figo del pianeta. Lo farei cantare insieme a Mos Def, che è un altro rapper del pianeta.
Hai fatto due nomi a caso, no?
Non ho nessun progetto con loro, ma sono in contatto con Ty, questo rapper inglese
che a me piace tantissimo,
e probabilmente si chiuderà questa collaborazione. Adesso vediamo, stiamo curando i dettagli, non voglio anticipare cose che poi magari non si avverano, però siamo lì che ci parliamo e ci stimiamo, e la cosa mi fa molto piacere.
Anche a noi, infatti muoviti a fare questa cosa perché siamo curiosi di ascoltarla.
sì, poi ho in progetto anche un EP con un rapper napoletano che si chiama Iero, molto bravo, della scena di Sarno. Stiamo facendo cose insieme, credo che tra poco uscirà qualcosa.
Okay, bene,
siamo lì, attenzione.
Bene, quindi teniamoci sintonizzati sulle frequenze di Pandai. E invece cosa ci hai portato adesso come secondo pezzo?
Come secondo pezzo ho scelto Asian Dub Foundation, perché sono proprio quelli che mi hanno colpito a livello... diciamo di emergenza. Sentivo questa grande energia nel loro modo di suonare, di fare la musica elettronica, e in più mi colpiva tantissimo questo modo di rappare con questo suffisso un po', con questo accento un po' indiano, taglientissimo. Infatti ascoltate che e poi ve ne fate un'idea. parlava di questo giovane rapper bengalese che all'epoca, nel 95, aveva 15 anni e si chiamava Dider Saidullah Zaman. Grande, grande interprete, no?
Cavoli,
una voce della strada, proprio.
Sì, sì, sì. Poi con questo tiro, vabbè, che gli Asimdan Foundation sono una garanzia. Però
certo. Immagina questi che arrivavano dall'India in Inghilterra e si scontravano, cioè, con una realtà totalmente diversa, quindi immagina quello che avranno passato, no?
Eh sì, chiaro. Ma poi tra l'altro gli Asimdan Foundation sono anche molto impegnati socialmente.
Infatti loro partono proprio dai centri sociali comunali attraverso i quali aggregavano tutta la loro comunità e facevano queste feste dove suonavano, e ballavano e cantavano insieme alle loro canzoni tradizionali alla musica elettronica inglese.
Tra l'altro, leggendo quella, ho anche scoperto che loro nel 2002 hanno suonato in un'esibizione a Parigi una colonna sonora live per il film di Matthew Kassovitz, L'Odio.
Ah sì, no, Asimdan Foundation ha fatto un sacco di cose interessanti, trascinatori di questo genere, sì, conosciuti molto a livello underground, non a livello mainstream, ma...
No, infatti, loro comunque erano degni di essere citati in questa puntata, dato che stiamo facendo, diciamo che questa puntata ha preso un po' una piega molto sull'Asia, diciamo.
Esatto.
E infatti il prossimo pezzo che ci hai portato è di Talvin Singh Yan.
Sì, Talvin Singh è proprio il, diciamo, il fondatore di questo
genere musicale.
Di questo genere, cioè, nel senso che non è stato proprio originariamente forse il primo, ma insomma, lui creò questa compilation Anuka, che fu la prima a raccogliere, fu il 99, che fu la prima a raccogliere una serie di nomi che interpretavano questo genere, quindi fece la prima questa praticamente era la prima compilation di Asian Underground mai uscita in discografia. E questo è uno dei brani che proprio mi ha, immagina, Londra 1999, mi ha ipnotizzato totalmente con questo breakbeat jungle che è tutto da sentire adesso, vai.
Thank you. उतर जाएगा, आंखों से दूर ना हो, उतर जाएगा।
Abbiamo appunto appena ascoltato questo pezzo veramente
sì. Emozionale.
Emozionale, sì.
Da proprio l'idea.
Ma tra l'altro lui è appunto un compositore comunque britannico, nato a Londra nel 70, comunque
esatto.
Avrà origini sicuramente asiatiche.
Sì, sì, perché loro sono praticamente di seconda generazione, nel senso i loro genitori arrivarono...
Chiaro.
In Inghilterra loro sono i figli dei primi immigrati.
Sì, con Commonwealth, no?
Esatto,
sì,
esattamente.
Sì. Però tra l'altro lui nel corso della sua carriera ha collaborato anche con artisti importanti come anche Bjork, Massive Attack, Madonna addirittura.
Certo, certo, perché in quel momento quel suono era qualcosa di nuovo, di fresco da proporre, era una nuova contaminazione del momento. E Talvin Singh fu bravo in questo, proprio ad azzeccare quell'alchimia lì.
Bene, e invece il prossimo cosa ci dici di Sholeez?
Allora, il prossimo è una contaminazione indiana da parte di uno dei miei artisti preferiti degli ultimi anni. Lui incide su Ubiquiti Records, si chiama Sholeez, e lui è praticamente un personaggio poliedrico, suona tutto, compone, poi c'è la band, poi fa... E fa dei dischi sempre tutti un po' a tema... E in ogni disco ci mette sempre un brano con influenza asiatica,
ecco.
Che a me fa divertire, ecco.
Infatti questo pezzo l'ha composto insieme alla sua Ping Pong Orchestra.
Ping Pong Orchestra, sì, la sua band.
E allora ascoltiamoci.
Thank you.
È proprio un Indian Summer, con questo Sean Lee.
Esatto. No, no, sì, guarda, ci hai portato una super mega selecta questa volta.
Grazie, grazie, solo cremine per voi.
Sì, tra l'altro ne parlavamo prima, ci mancava proprio questo, un approfondimento sull'Asia. E quindi
sì, sei visto, voi fate diversi giri per il mondo.
Diversi giri per il mondo, avevamo una lacuna sull'Asia da far vergogna, insomma, diciamolo. Sei dovuta arrivare tu.
No, no, ma infatti, no, potevamo affrontare altri casi, tipo la musica, le influenze afro, visto che adesso vado molto di moda, no? Invece no, mi piaceva più...
Bravo, hai fatto bene perché
l'Asia Underground
ci ha interessato veramente un sacco. Però adesso io volevo passare a parlare dell'album, delle cose, delle tue produzioni. Io ho letto che appunto tu avevi affermato di essere partito con il concetto sì. base che la musica nasce dalla musica. Hai voluto sperimentare a modo tuo l'idea di contaminare il mondo del DJ con quello di musicisti veri.
Assolutamente.
Così sì. hai costruito il tuo primo album e poi il secondo. Parlaci un po', quali musicisti veri includi nei tuoi album?
Ma io ho avuto, cioè, innanzitutto
a chi ti
parto
riferivi?
Dal principio che la musica è musica e va trattata, no, con la dovuta maniera, con i musicisti, prima che in prima persona, quindi... Cioè, comunque riuscire a gestire e collaborare e registrare dei musicisti è una cosa che non è del tutto semplice, organizzare tutti questi piccoli passaggi.
Eh beh, certo.
Però siccome appunto era proprio il mio primo album ed era la mia prima, diciamo, impronta sul fatto che comunque è una cosa, è musica. Musica
sì.
comunque interpretata da musicisti e pensata da un DJ. Quindi era quella la mia scommessa. E collaborai per l'album Herculaneum con il batterista Leziero Rescigno, che suona la batteria anche nei La Cruz, nei The Dining Room, altro gruppo milanese, in vari altri progetti underground italiani, Giovanni Calella, che in qualità di bassista e ingegnere del suono, bassista e chitarrista. E poi ho avuto tutta una serie di guest, come che so, Paolo Pischedda, piuttosto che Andrea Liberetti alla tromba, cioè tutti comunque musicisti della scena, jazzisti o musicisti della scena milanese e italiana, comunque con una mentalità aperta al discorso delle produzioni di DJ, alle contaminazioni e via discorrendo. Invece Destination Unknown è stato un passo in avanti, perché molte cose invece di farle eseguire ai musicisti le ho volute fare io in prima persona.
È stato più un lavoro da studio?
Sì, è stato più un lavoro da studio io con Ezra, in stretta collaborazione ed empatia siamo riusciti a fare questo secondo disco, pur ricco di altri musicisti, come ho avuto la fortuna di a chiunque portassi dei provini che dicevano sì, ci voglio suonare su questa cosa, quindi da Saturnino a Cato Senatore dei Blue Beaters, a Zeno Gabaglio, che è un violoncellista svizzero bravissimo che ho conosciuto nell'esperienza con Frankie Iener, James C, e tutto sempre comunque con una sostanziale passione di base, nel senso che questi sono album che non è che io mi sono seduto a tavolino e ho voluto creare per fare dei soldi o per arricchirmi, no?
Sì.
Cioè ho voluto fare questi dischi per esprimere qualcosa che avevo da esprimere, no? L'artista deve esprimersi, se no...
È stata, diciamo, una gem di...
Sì. Chiaro, sì. Magari orientandosi in quel mondo che fonde le colonne sonore con l'elettronica, con il funk, con l'hip hop, capito? È
un
discorso molto aperto.
Molto aperto, e tra l'altro è venuto fuori un lavoro molto originale.
Esatto, perché ho sempre pensato che appunto di usare suoni, di manipolare, di fare cose in una maniera che mi si addice, nel senso che volevo dare proprio un'impronta al mio suono. E in Destination Unknown credo di esserci riuscito fondamentalmente.
Bene, infatti ci ascoltiamo questo pezzo che hai fatto con Vaitea, che è una nota rapper della scena milanese, che tra l'altro a me piace tantissimo. Perché
la Vaitea è forte, ragazzi.
Perché riesce a cantare in mille lingue, in inglese, in francese, in italiano, e ci riesce bene in tutte e tre.
Sì, in questo caso direi che in questo brano ha tirato fuori veramente una grinta che... ci ha lasciato in studio veramente soddisfatti, e nonostante si tratti di un argomento che, capito, la painsomnia è la paura di avere l'insonnia, quindi cioè, l'insonnia è l'ossessione di non addormentarsi, è un po' tratta questo tema, no? da nottambulo quale io sono, siamo andati ad affrontare questa cosa. È nato un brano che io, guarda, considero veramente uno dei più forti nel mio album.
Bene, allora ce l'ascoltiamo, e con questo tra l'altro vi salutiamo perché il tempo a disposizione è finito. Ringraziamo un sacco DJ Pandai che è stato qua con noi a Bucur Sound Radio Statale.
È un piacere, è stato un piacerone. E ci poi vediamo, magari ci risentiamo.
Ci risentiamo quando usciranno le cose nuove, allora.
D'accordo, prometto.
A presto.
I'm living hopeless days and sleepless nights, trying to find some rest but not a dream inside. I see lights in the darkness as this tiredness drives me crazy, but I can't fight. I try remedies and ancient rites, drink plenty of peas and exercise, take a warm bath, eat and drink right, count sheep, get up and get high. But I'm flipping in my bed like a pancake, try not to get mad as my head aches. Laying on the mattress while my nerves break, I've been awakened all day and it's no great shake. I have a choice to make, take a decision, close my eyes and take a prescription, or forget about these inner visions. But first I need to get rid of this. Get it? Will.